23 marzo 2025, Don Tiziano Vanzetto, La speranza cristiana nella vita quotidiana.
Via via. Già ci siamo salutati, poi la celebrazione è stato il meglio di ogni saluto. Aggiungo che sono contento di condividere con voi questa giornata, nel vedere facce conosciute ormai da tanto tempo, anche facce nuove, mi pare, o sbaglio, o sto perdendo la memoria, anche facce nuove. E la nostra equipe ha cominciato la propria attività nel 2024-2025 ricordando 25 anni della nostra vita di equipe, con una messa al Monte della Madonna, coerenza qua con i frati benedettini. Quindi ringraziamo il Signore che ci dà l'opportunità di poter condividere con altri la nostra esperienza di fede e di famiglia e di fede, per essere anche di conforto e di testimonianza agli uni verso gli altri. Questo è molto importante. La speranza nel nostro quotidiano è il tema della mia comunicazione, che spero vi aiuti a riflettere e poi anche a costruire lo scambio tra di voi. Vi dirò che ho vissuto la settimana che da domenica scorsa a venerdì in un corso di esercizi spirituali predicati per sacerdoti, e allora il pensiero di che cosa avrei detto, come avrei impostato questo nostro incontro, c'era continuamente, tanto è vero che l'ultimo giorno, per tutto quello che avevo pensato, poi ho cambiato tutto, perché ho avuto un'ispirazione finale, un impulso positivo che adesso vedete dal predicatore stesso. Quindi riconosco che non è farina del mio sacco tutto quanto, è solo che cerco di ripetere quello che a mia volta ho ricevuto, va bene? Anche questo è, penso sia importante. Se è stato bello per me, immagino che può essere bello anche per voi. Comincio ricordando uno scrittore francese, Charles Péguy, che ha vissuto dal 1873, nato il 7 gennaio, al 5 settembre 1914. Lo scorso anno, per l'edizione Yacabook, è stato pubblicato un testo di 504 pagine dal titolo I Misteri, che comprende e raccoglie proprio le opere di questo scrittore, Il mistero della carità di Giovanna d'Arco, Il portico del mistero della seconda virtù, che è la speranza, su cui io poi mi fermerò un po', e Il mistero dei santi innocenti, Il mistero della vocazione di Giovanna d'Arco. Il portico del mistero della seconda virtù è un poemetto che si può acquistare anche un libretto da solo, non è necessario comprare l'opera di 504 pagine. È un poemetto che è un inno di speranza che Péguy ha scritto, composto, si può dire, nel 1911, in un momento molto buio della sua vita. Tre anni prima dell'inizio della guerra mondiale, dove lui poi moriva, credo sia morto in trincea, se ho capito bene, nel 1914. Ecco, la parola mistero non ha il significato per lo scrittore come noi la intendiamo di solito, ma è equivalente come la scoperta di dell'opera di Dio nella propria vita. Lui era arrivato al punto di recitare il Padre Nostro togliendo sia fatta la tua volontà. Tanto era andato in crisi nella sua vita di fede, avendo anche visto il passaggio della disperazione fino ad arrivare al suicidio, pensare al suicidio, e poi aver visto anche lo sterminio della propria famiglia. A partire da questi drammi, gradualmente si è aperto alla fiducia in Dio e quindi all'esaltazione della speranza. Nel poemetto Il portico del mistero della seconda virtù, che vi dico, se voi mi chiedete come mai hai pescato questa opera, rispondo perché fin dagli studi di teologia, quindi molti anni fa, lessi questo poemetto e mi conquistò così tanto che mi rimase nella memoria. Per cui mi fu parlare della speranza e andare con la memoria a questa opera, per me è spontaneo. Quindi in un certo senso fa parte anche della mia esperienza, di qualcosa di cui mi sono innamorato, pur essendo un testo letterario, ma estremamente bello e profondo. E lo scrittore presenta all'inizio la speranza paragonandola, all'interno delle tre virtù teologali, alla fede e alla carità. La fede è una sposa fedele, innamorata di Dio, che fa risplendere se stesso nella creazione. La carità la presenta come una madre tenera, piena di compassione per la sofferenza degli uomini. La speranza, dice, è quella di cui si parla meno. Mentre la fede e la carità sono due adulte, due sorelle adulte, la speranza è una piccola bambina che quasi neanche vedi, in mezzo tra di loro. Ed è bellissima l'immagine che dice: esse camminano tenendosi per mano. Hai l'impressione che sia la fede e la carità che procedono avanti e portano la piccola bambina dove loro vogliono. In verità non è così. È lei, la speranza, che trascina le due sorelle più grandi. È come una bambina che, mentre un adulto parte e sa dove deve andare, il bambino non sa dove va. Corre, va avanti e indietro. Lui non ha una meta. E quindi va, torna indietro, gioca. È l'immagine del bambino che è al supermercato con i genitori. Cioè, i genitori devono guardare cosa devono comprare, lui intanto corre da una cosa all'altra, poi ritorna da loro, poi riparte. Non ha una meta, ma c'è sempre, e sempre gira. Sembra che facciano tutto le persone adulte. In realtà, dice, se non ci fosse quella bambina che rappresenta la vita, che si fa tirare per mano, sembra, ma che in realtà è lei che tira avanti le altre, nemmeno le altre potrebbero agire, vivere e muoversi. Ecco il testo, un po', leggo qualcosa. La fede non mi stupisce, non è stupefacente. Risplende talmente nella mia creazione, è Dio che parla, e quindi ha messo in bocca al Signore queste parole. Risplendo talmente nella mia creazione, nel sole, nella luna e nelle stelle, in tutte le mie creature, che non mi stupisco che le persone abbiano fede. Puntini puntini, adesso ho aggiunto io. La carità va da sé. Per amare il prossimo c'è solo da lasciarsi andare, c'è solo da guardare una simile desolazione. Per non amare il prossimo bisognerebbe farsi violenza, torturarsi, tormentarsi, contrariarsi, irrigidirsi, farsi male, snaturarsi, prendersi a rovescio, mettersi a rovescio, riprendersi. La carità è tutta naturale, tutta zampillante, tutta semplice, tutta la buona. È il primo movimento del cuore, è il primo movimento che è quello buono. La carità è una madre. È una sorella. Per non amare il prossimo, bambina, ecco, sempre Dio che parla. Bisognerebbe, sembra, questa bambina sembra la piccola Giovanna d'Arco, bisognerebbe tapparsi gli occhi e le orecchie a tante grida di desolazione, ma la speranza, dice Dio, ecco quello che mi stupisce, me stesso. Questo è stupefacente, che quei poveri figli vedano come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina, che vedano come vanno le cose oggi e che credano che andrà meglio domattina. Questo è stupefacente ed è proprio la più grande meraviglia della nostra grazia. E io stesso ne sono stupito, e bisogna che la mia grazia sia in effetti di una forza incredibile e che sgorghi da una fonte e come un fiume inesauribile da quella prima volta che sgorgò e da sempre sgorga. Perché le mie virtù, dice Dio, le tre virtù mie creature sono esse stesse come le mie altre creature della razza degli uomini. La fede è una sposa fedele, la carità è una madre, la speranza una bambina da nulla che è venuta al mondo il giorno di Natale dell'anno scorso, che gioca ancora con Babbo Gennaio. Eppure è questa bambina che troverà, che traverserà i mondi, questa bambina da nulla, lei solo portando le altre, che traverserà i mondi compiuti, come la stella che ha guidato i tre re fin dal profondo dell'Oriente verso la culla di mio figlio, così una fiamma tremante. Lei sola guiderà le virtù e i mondi. E lei, quella piccina che trascina tutto, perché la fede non vede che quello che è, e lei vede la speranza, quello che sarà. La carità non ama che quello che è, e lei ama quello che sarà. Dio ci ha fatto speranza, ha cominciato, ha sperato che l'ultimo dei peccatori, che il più infimo dei peccatori, lavorasse almeno un po' alla sua salvezza, sia pure poco, poveramente, che se ne sarebbe occupato un po'. Lui ha sperato in noi. Sarà detto che noi non spereremo in Lui? Dio ha posto la sua speranza, la sua povera speranza in ognuno di noi, nel più infimo dei peccatori. Sarà detto che noi, infimi, che noi peccatori, saremo noi che non porremo la nostra speranza in Lui? Certamente non posso leggervi tutto il poema, anche se mi piacerebbe. Ed ecco, introduco così il nostro tema. La speranza, dice Dio, è quello che mi stupisce. Ecco, io desidero oggi, in questo giorno, aiutare anche me, nel vivere questo momento proprio, non soltanto prestare attenzione a dei concetti astratti, ma lasciarci coinvolgere, certo anche intellettualmente, bisogna, però soprattutto affettivamente. È inevitabile la domanda, quindi: in che cosa speriamo? In che cosa non speriamo? Ecco, nel mio primo progetto desideravo, così vi dico i miei cambiamenti, richiamare la vostra attenzione su un passaggio dell'enciclica di Benedetto XVI del 2007, Spe Salvi, tutta dedicata alla speranza. Interessantissima. Da grande teologo. E questo mi sarebbe piaciuto, per andare in profondità a quella che è il nostro, la fede, per capire che cos'è la fede cristiana. Però poi ho cambiato progetto, e l'ispirazione che ho avuto l'ultimo giorno è stato quando il predicatore ci ha parlato e ci ha spiegato le sette parole di Gesù in croce. che ha suggerito molti autori, che hanno musicato, diversi autori hanno musicato le sette parole di Gesù in croce. E ci ha parlato di queste sette parole di Gesù in croce, richiamando che lui nel 2014 ha fatto anche la Via Crucis al Colosseo, dove alla stazione di Gesù che muore sulla croce ha richiamato le sette parole di Gesù sulla croce. Allora sono andato a guardare sui miei libretti dove conservavo le Via Crucis e l'ho trovato. Ha anche pubblicato recentemente un libro. Chi è? È il vescovo Giancarlo, com'è il cognome, che è stato vescovo a Locri, e ha pubblicato un libro così. Va bene, dopo vi dico il titolo, il nome preciso. Le sette parole di Gesù sulla croce sono un capolavoro di speranza. Allora io con voi, per il tempo che abbiamo a disposizione, vorrei proprio meditare come queste sette parole che Gesù ha pronunciato appeso sulla croce sono un capolavoro di speranza, ci aiutano a sperare. Non saranno elencate nell'ordine esegetico, cronologico, che so io, storico, ma in un ordine che ci mostra come Gesù sulla croce ha vissuto l'esperienza umana del dolore, che è passato da un punto di buio e di notte profonda fino all'affidarsi al Padre. E allora cominciamo, una dietro l'altra, queste parole. È come se contemplassimo l'umanità di Gesù. L'umanità di Gesù nel momento più estremo, dal punto di vista anche tragico, della vita, visto dal punto di vista dell'esperienza umana. A me piace, cioè, che, negli ultimi anni ho visto delle Via Crucis celebrate, raccontate, dove dopo l'ultima, la quattordicesima stazione, che racconta di Gesù deposto nel sepolcro, ci vuole una quindicesima stazione che ci parli di Gesù che risorge. Sì, è vero che risorge, però attenzione, fermiamoci a Gesù deposto nel sepolcro. Prendiamo contatto con il dramma di un'umanità sofferente che Gesù ha vissuto su di sé. Perché se no scivoliamo via, perché ci pesa il dolore. E allora anche noi preferiamo pensare alla soluzione finale. Ma non potrai godere della realizzazione della promessa se non sei passato attraverso il dolore della croce. La prima parola è: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Qui, come sappiamo, Gesù cita un salmo e prega un salmo. È il grido anche di Giobbe, di ogni uomo che è colpito dalla sventura. E Dio tace. Il silenzio di Dio, che è stato anche per grandi santi come Madre Teresa di Calcutta, come Giovanni della Croce, Teresa di D'Avila, un'esperienza personale del silenzio di Dio. Tace? Perché tace? Perché la sua risposta è già lì, su quella croce. Gesù è la risposta di Dio, incarnata per amore. Dio trattò suo figlio da peccato, pur non avendo peccato. Lui che non aveva peccato, non ho presente la citazione precisa di San Paolo, ma fu trattato da peccato, cioè fece l'esperienza del senza Dio, dell'essere senza Dio, la solitudine suprema. Perché questo è il peccato. Una rottura. L'esperienza dell'essere abbandonati. Gesù abbandonato, per esempio, è uno degli aspetti sottolineati da alcuni scritti di Chiara Lubich del Movimento dei Focolari. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo è il buio della notte. Gesù è solo. È solo come non lo era mai stato, nemmeno nei 40 giorni che ha trascorso nel deserto tentato dal diavolo, prima lettura che abbiamo ascoltato, la lettura del Vangelo che abbiamo ascoltato nella prima domenica di Quaresima. In fondo lì si dice, ci dicono gli evangelisti, che Gesù fu condotto nel deserto dallo Spirito Santo. Quindi era un'esperienza di Dio in quei giorni. Sulla croce, abbandonato. Non posso non citare la lettera agli Ebrei, un passaggio che vi cito a memoria, a me molto caro, dove l'autore della lettera agli Ebrei dice: nei giorni della sua vita terrena, quindi nel mistero della sua incarnazione, offrì Gesù, offrì suppliche e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte. È la descrizione dell'orto degli ulivi nella lettera agli Ebrei. Offrì preghiere e suppliche a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Ma se non è stato liberato, è passato attraverso la morte. Pur essendo figlio, continua la lettura, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. E reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Vedete come l'umanità e la divinità di Cristo è riassunta in un unico soggetto. Veramente Gesù è uomo Dio, ha tutto di Dio, ha tutto dell'uomo. Questo è il grande mistero, che la salvezza è passata attraverso questa vita, questa esperienza, questa incarnazione, dove il Signore ha portato su di sé tutto ciò che è il dramma dell'umanità. Gesù abbandonato è l'uomo abbandonato. Gesù nella notte, l'uomo nella notte. Qualsiasi periodo storico, qualsiasi angolo del mondo è in quella croce. È in quella croce. Perché dal punto di vista semplicemente materiale e fisico ci sono stati supplizi anche peggiori di questo, se proprio vogliamo elencare, che l'essere inchiodati su un palo. Ma non è questo la croce. La croce riassume in sé tutto ciò che è il dramma dell'uomo abbandonato, dell'uomo sofferente. Però in quel momento si accende una luce, una supplica. Ricordati di me. Chi gli sta a fianco? È l'invocazione del malfattore che sta a fianco di lui. Compagno nel dolore. Questa invocazione penetra nel cuore di Gesù, perché sente in questa invocazione l'eco stesso del suo dolore. L'uomo solo e abbandonato si sente richiamato da un vicino che sta soffrendo e quindi è costretto a non guardare più su di sé, ma a guardare anche l'altro, guardare quella supplica. Oggi con me sarai nel paradiso. Dice Gesù. Il dolore dell'altro ci redime, ci fa uscire da noi stessi. Come quando, se capita, se vi è capitato, se è capitato ai vostri cari, ci si trova ricoverati in ospedale e si condivide il dolore della persona che è nella stessa stanza, che ha la stessa nostra malattia, una malattia più grave che so io, ma non occorre essere ricoverati per trovarci in queste circostanze. Io mi ricordo, non ti rendi conto che cos'è l'ospedale, una corsia, eccetera, finché non ci vai, perché ci vai tu, o non ci, a parte che qui abbiamo medici che vi lavorano, ma quando ci vai con l'affetto della persona amata, okay, che accompagni magari, o ci sei tu, allora ti accorgi quanto dolore c'è in quei corridoi. Adesso presente il reparto di oncologia che noi abbiamo a Padova. Ho presente l'esperienza che ho fatto con mia madre molti e molti anni fa, e come lei parlava con la sua vicina. Oppure, come quando, mi ha raccontato un amico, chiusi una cella del carcere, carcere due palazzi, per pluriomicidio. Una mattina si sveglia e chi condivide la cella è cadavere perché si è suicidato. E quando te lo racconta ancora piange, piange del dolore. Ricordati di me, oggi sarai con me in paradiso. Un'altra parola. Donna, ecco tuo figlio. La luce che si è accesa verso l'altro sofferente porta Gesù a vedere chi si trova ai piedi della croce. Maria sta lì con Giovanni sotto la croce a spezzare la solitudine, a spezzare la paura. E la sua presenza riempie di tenerezza e di speranza. C'è uno che ti ama e per quell'amore sta lì con te. Allora Gesù non si sente più solo, non è più solo. Come per noi quando ci troviamo accanto chi ci ama, accanto fedelmente fino in fondo, e sta in silenzio. Non usa inutili parole di circostanza che altro non fanno che provocare il desiderio che prima te ne vai meglio è. Non so se vi è mai capitato, ma semplicemente è lì, non ha bisogno di parlare se non per le cose magari necessarie da fare, ma è lì con amore ed è lì per amore. E allora non sei solo se anche nella più grande delle sofferenze c'è sempre chi ti ama e sta accanto a te. E Maria lo è. Maria lo è assieme a Giovanni. E Gesù, affidando Maria a Giovanni e Giovanni a Maria, che cosa fa? Fa nascere la Chiesa. Quella Chiesa che poi sarà alimentata dai sacramenti usciti dal suo costato dopo il colpo di lancia, sangue e acqua, come nella tradizione della Chiesa abbiamo sempre letto. La Chiesa che è Gesù vivo, una compagnia, la comunità vivente, i fratelli che vivono insieme, che si amano, e noi sappiamo e ci crediamo, nonostante tutte le contraddizioni che nella storia passata e nel presente ci accompagnano in questa realtà. La forza della Chiesa non sta nelle sue contraddizioni, ma nella grazia del Signore. Quale sarà il nuovo Papa? Ve lo dico io. sarà esattamente quella persona che lo Spirito Santo vorrà idoneo e adeguato per i nostri tempi. Però per l'oggi, come lo è Francesco, come lo è stato Benedetto XVI, come lo è stato Giovanni Paolo II, eccetera, andiamo indietro. Anche i peggiori nella storia che ci sono stati, comunque per la fede cristiana hanno avuto un valore. Perché è Dio che agisce. Ecco tua madre e nasce la Chiesa. Ecco tuo figlio e nasce la Chiesa. A un certo momento Gesù dice: ho sete. Come il bambino che chiede da bere alla mamma, come l'ammalato arso dalla febbre. Quella di Gesù è la sete di tutti gli assetati, di vita, di libertà e di giustizia. Ed è la sete del più grande assetato, che è Dio stesso, assetato della nostra fede, del nostro amore. Gesù, vi ricordate, al pozzo di Samaria. Dammi da bere, disse alla donna. Ma lui aveva sete della fede della donna, non aveva sete dell'acqua. Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliel'avresti chiesto e ti avrebbe dato l'acqua viva, l'acqua di vita, perché è questo che il Signore attende, la possibilità di riversare su di noi quel fiume inesauribile, quella sorgente inesauribile che sgorga, che fa sgorgare la sua grazia, il suo amore. Ho sete. Ancora è compiuto, tutto è compiuto, consummatum est in latino, dice Gesù. E questa è come la parola riassuntiva, possiamo dire, che cosa è compiuto? Tutto. Come le fibre di una tela che si sono incrociate un po' alla volta finché è nella composizione, finché è arrivato il suo compimento. Tutta la vita di Gesù si è compiuta lì. Tutto il progetto di Dio per cui ha mandato suo figlio per salvare il mondo, perché il mondo credesse e avesse la vita. Tutto si compie, tutto è consumato nel senso del compimento. E Gesù, nel pronunciare questo, possiamo anche immaginare, rivede tutta la strada che ha fatto nel momento dell'incarnazione, durante i 30 anni di vita a Nazareth, certamente quando vide Maria. Ma poi, dopo il battesimo di Giovanni in poi, le strade della Palestina, la chiamata dei discepoli, i miracoli, i discorsi, le folle. Tutto si compie perché tutto è per la salvezza. Il destino, il motivo stesso si compie, tutto è compiuto. Il disegno di Dio si compie. Tutti i colori dell'amore di Dio adesso risplendono in bellezza. Nulla è stato sprecato, nulla è gettato via, nulla è scartato, perché tutto è diventato amore. Allora, se tutto si compie, morire ha un senso. Il morire di Gesù ha un senso. E anche la nostra morte ha un senso. Che cosa speriamo? Che cosa non speriamo? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora Gesù esce dalla paura della morte con queste parole. Perché se crediamo, se viviamo nell'amore gratuito, tutto è vita, tutto si rinnova, il perdono rinnova, risana, trasforma, consola, crea un popolo nuovo, ferma le guerre il perdono. Il perdono non è debolezza, il perdono è forza. Il perdono non è un colpo di spugna per cancellare tutto, il perdono è verità. Perché comporta un entrare nella verità di sé e accettare la verità dell'altro. È più facile voltarsi dall'altra parte. Non tenere conto. Ora, dice Gesù nel Vangelo di oggi, se non vi convertite perirete allo stesso modo. Per convertirsi bisogna avere uno sguardo vero su di noi, senza nasconderci. Mistero dei misteri, scrive ancora Pighi nel suo poema, mistero dei misteri che riguarda i misteri stessi. Egli ha messo nelle nostre mani, nelle nostre deboli mani, la sua speranza eterna. Nelle nostre mani passeggere, nelle nostre mani peccatrici. E noi peccatori, non metteremo la nostra debole speranza nelle sue mani eterne? Qual è questa virtù, questo segreto? Che cosa occorre dunque che ci sia di così straordinario nella penitenza? Perché questo peccatore, perché uno valga 100 o insomma 99 per contare giusto, perché questo peccatore valga altrettanto delle 99 pecore, perché questo peccatore, questo solo peccatore che fa penitenza, valga altrettanto, rallegri, susciti tanta gioia nel cielo quanto 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Che cosa occorre dunque che ci sia di straordinario? L'inizio della domanda. E perché questa pecorella smarrita dia tanta gioia al pastore, al buon pastore, che egli lascia nel deserto, in deserto, in un luogo abbandonato, le 99 che non s'erano smarrite? In cosa è? Qual è dunque questo mistero? In cosa uno può valere 99? Non sia tutti figli di Dio? Non siamo forse? Ugualmente non siamo tutti figli di Dio, ugualmente allo stesso modo? In cosa? Come? Perché una pecora vale 99 pecore? Bambina mia, bambina, lo sai di che si tratta? È giusto questo? E che era perita, e che è stata trovata, e che era morta, e che è rivissuta, e che era morta, e che è risuscitata. Perché bisogna prendere tutto alla lettera, bambina. Letteralmente come Gesù era morto ed è risorto tra i morti. Così quella pecora era perduta, così quella pecora era morta, così quell'anima era morta e della sua propria morte è risorta di tra i morti. Ed ecco che dopo aver espresso e comunicato, invocato il perdono per i suoi uccisori, Gesù dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E così si chiude il cerchio. Dal Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un progressivo percorso che ha portato l'uomo Gesù ad entrare in contatto con chi gli stava a fianco, eccetera, eccetera, Maria, la sete di tutti. Adesso, poiché tutto è compiuto, nel perdono tutto si compie, può dire: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quindi non è più la disperazione dell'inizio, non è più la disperazione della notte, del nulla, ma fiducia piena nelle mani del Padre. A adagiarsi nel suo cuore, lasciarsi abbracciare dal suo amore. Ogni frazione si compone in unità. E qui è bello perché è interessante le frazioni. Chi è insegna matematica conosce le frazioni. Le frazioni hanno un senso perché sono parte di un tutto. Non mi sbaglio? E quindi nell'unità ogni frazione, che è parti anche a volte disperse della nostra vita, nel momento in cui ci affidiamo, Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, si compone in unità. Perché questo accada all'ultimo momento della nostra vita, è necessario che lo facciamo alla sera di ogni giorno. Alla sera di ogni giornata, rivedendo le nostre giornate passate, quello che abbiamo fatto, vissuto, costruito, tutte le volte che abbiamo zoppicato, ci abbiamo inciampato, non so, tutto quello che ci ha fatto gioire, che ci ha dato soddisfazione, che ha riacceso in noi la voglia di vivere. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E così io vi ringrazio per avermi ascoltato. Però è necessario che anche il sacerdote, quindi il consigliere spirituale per l'equipe Notre Dame, offre questo, sia fuori dal pulpito, con la sua missione, con la sua umanità, con quello che lui vive, e nel condividere anno dopo anno i diversi incontri ed entrare in confidenza con le coppie, tutto si apre un'umanità che è anche per noi sacerdoti un luogo bello, che ci permette di vivere la nostra missione, il nostro celibato, il nostro cuore. Ecco, ma io ringrazio di aver incontrato l'equipe Notre Dame sinceramente, e quando trovo un sacerdote per incoraggiarlo a starci dentro, io spendo tutte le mie carte per dire che è una bella cosa, come hanno detto a me, guarda, non devi fare niente, dopo non è vero, insomma, devi fare niente, devi solo starci, ma solo starci è un dono grande. Ma quindi sono io che ringrazio voi.